Laudetur Jesus Christus.
Le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, 300.000 sfollati palestinesi in marcia verso Gaza, si prepara un nuovo scambio di ostaggi tra Hamas e Israele, prolungato il cessate il fuoco in Libano, il Papa ai comunicatori, raccontare il bene per battere la disinformazione, Trump annuncia nuovi decreti, mano dura sui migranti. Buona giornata da Luca Collodi. Il nord di Gaza torna a popolarsi dei cittadini palestinesi che in 300.000, secondo Hamas, si sono incamminati verso i territori devastati dalla guerra. Intanto il gruppo islamico palestinese si appresta al rilascio di 3 nuovi ostaggi entro venerdì. Altri 3 saranno liberati sabato e l'Unione Europea decide di intervenire sul campo per garantire che la tregua a Gaza non vacilli. Paola Simonetti.
Tornano a quello che resta delle loro case. Dopo l'accordo di tregua, centinaia di migliaia di palestinesi hanno potuto incamminarsi verso il nord della striscia per ricongiungersi con i loro familiari. Un'immensa carovana umana, sorvegliata dai soldati israeliani, pronti a reagire contro qualunque minaccia, ha attraversato il corridoio Netzarim sulla costa di Gaza. Un ritorno che Hamas ha detto di considerare una vittoria sull'occupazione di Israele, ma che invece l'estrema destra israeliana ieri ha definito un'umiliazione. Prossima tappa dell'accordo, il rilascio di altri 3 ostaggi entro venerdì, fra cui figura anche la giovane Arbel Yehud, poi la liberazione di altri 3 sequestrati questo sabato. Intanto il governo israeliano riflette sull'idea del presidente USA Trump di trasferire parte della popolazione di Gaza in Cisgiordania e Egitto, mentre l'UE ha annunciato che riprenderà la missione al valico di Rafah, un intervento sul campo a garanzia di una tregua duratura.
E gli Stati Uniti annunciano che il cessate il fuoco in Libano tra Israele ed Hezbollah sarà prolungato fino al prossimo 18 febbraio. L'esercito israeliano continua tuttavia le operazioni militari sui civili libanesi che da domenica scorsa cercano di tornare nei loro villaggi nel sud del paese. Sulla situazione in Libano, Camilla Del Vecchio ha raccolto la testimonianza di Suor Mirna Farah, che opera in Libano.
Dopo la scadenza del termine di ritiro previsto della tregua, una centinaia di libanesi hanno sfidato Israele in domenica, tornando nei loro villaggi di confini. I convogli di civili sono stati violentemente presi di mira dall'esercito israeliano. La situazione in Libano e soprattutto al sud rimane estremamente pericolosa. Penso che c'è un grande rischio di un escalation delle violenze. Si parla di ancora 3 settimane di più per finalizzare la tregua.
Quali sono le principali difficoltà che affrontano i civili in questo momento?
La distruzione è quasi una distruzione totale, non c'è più niente, ci sono villaggi che sono completamente distrutti. La crisi economica è grandissima, hanno perso i loro beni, hanno perso le loro proprietà e fra i libanesi stessi penso che ancora la situazione non è facile.
Le Nazioni Unite hanno messo in guardia sulla situazione umanitaria estremamente preoccupante nella città di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, mentre cerca di proteggere i civili coinvolti nello scontro tra l'esercito congolese e le forze filo-ruandesi. Le zone di combattimento si sono estese a tutti i quartieri della città di Goma. E apriamo la pagina Vaticana. Comunicare non è usare frasi fatte o slogan, ma è un atto di amore. Così il Papa ai 250 vescovi presidenti delle commissioni della comunicazione sociale e direttori degli uffici della comunicazione delle conferenze episcopali ricevuti ieri mattina in Vaticano. Un nuovo appuntamento nell'ambito del Giubileo della Comunicazione. Ce ne parla Antonella Palermo.
Insieme e in rete sono le due parole che indica Francesco per la comunicazione, insieme per scrivere il futuro e trasmettere la bellezza, in rete per salvarsi dal mare della disperazione e della disinformazione.
Il vostro compito è grande e chiede di uscire da se stessi, di fare un lavoro sinfonico, coinvolgendo tutti, valorizzando anziani e giovani, donne e uomini. Con ogni linguaggio, con la parola, l'arte, la musica, la pittura, le immagini.
Auspicio del Papa è che la comunicazione cattolica non sia un recinto dove rinchiudersi come una setta, bensì un luogo accogliente di relazioni vere e racconti di speranza.
Comunicare per noi non è una tattica, non è una tecnica, non è ripetere frasi fatte o slogan e neanche limitarsi a scrivere comunicati stampa. Comunicare è un atto di amore.
L'inviato del Papa per la Siria, il cardinale Claudio Guggerotti, si reca stamani a Homs, dove prenderà parte all'assemblea plenaria dei vescovi cattolici della Siria. Ieri ad Aleppo l'incontro con il clero e i religiosi della città e con le organizzazioni caritative del paese. Il servizio del nostro inviato in Siria, Stefano Lescinski.
La strada che da Aleppo porta ad Homs è uno dei simboli del martirio della Siria. Ovunque i 13 anni di guerra e il terremoto del 2023 hanno seminato distruzione e miseria. Nelle città l'inflazione e il mercato nero sfidano la possibilità di condurre una vita dignitosa. Ufficialmente il livello medio dei salari pubblici è di circa $25 al mese, ma i pagamenti sono sospesi da dicembre. In questo contesto i cristiani della Siria si muovono con prudenza e timore. Tutti sperano che il cambiamento assicurato dal Sharia arrivi presto, ma la decisione dell'Unione Europea di alleggerire il regime di sanzioni viene accolta senza troppe aspettative. Parlando con il clero e i religiosi siriani, l'inviato di Papa Francesco, cardinale Guggerotti, raccomanda di rimanere vicino ai fedeli e infondere fiducia. I cristiani, ha detto, devono essere partecipi del cambiamento, una decisione che richiede coraggio e per la quale il Papa offre tutto il suo sostegno. Contrastare la povertà, aiutare i giovani a rimanere nel paese, agire in spirito di fratellanza, questi i compiti principali affidati da Francesco alla Chiesa di Siria.
Gli esteri, bisogna dare merito a Trump, perché nel suo post sul social ha identificato Putin come l'aggressore e l'ha minacciato con sanzioni. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco a margine ieri del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea in riferimento alla decisione dell'Ungheria di far cadere il veto sul rinnovo delle sanzioni europee alla Russia, che sono state rinnovate. Mano dura sui migranti, dazi usati come arma, gender via dall'esercito e uno scudo antimissile per tutti gli Stati Uniti. Trump prosegue nell'applicare quanto promesso in campagna elettorale. Il servizio di Marina Tomarro.
Firmerò 4 decreti esecutivi e fra questi c'è l'ordine per la costruzione di un sistema di difesa missilistico che sarà tutto made in America. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al via anche lo studio e la realizzazione di nuovi sistemi che possano intercettare e abbattere missili balistici, anche nucleari, rendendo l'America invulnerabile a tutti i nemici. Inoltre ha spiegato che firmerà anche un decreto esecutivo per vietare l'ideologia transgender nell'esercito. E il presidente Trump, durante un viaggio, ha confermato ai media che Microsoft è in trattative per acquistare TikTok, annunciati dazi sui chip stranieri per i computer, oltre che sui farmaci, acciaio, alluminio e altre industrie. Vittoria di Trump anche per aver piegato in poche ore la Colombia nella sua prima battaglia per i rimpatri dei clandestini usando la minaccia dei dazi. Dal 1 febbraio scatteranno le tariffe del 25% contro i prodotti del Messico e del Canada per la mancata stretta sul flusso di migranti e sul traffico del fentanyl.
Ricordando le sofferenze e le lacrime delle vittime della Shoah, ripetiamo mai più. Così il Papa su X, nel giorno della memoria, celebrato ieri. E all'indomani della ricorrenza, lo storico Agostino Giovagnoli, docente emerito della Cattolica di Milano, ripercorre il nazifascismo e il periodo delle persecuzioni contro gli ebrei. Francesca Sabatinelli lo ha intervistato.
Alla cultura antisemita che ha fatto dell'ebreo un capo espiatorio si è collegato il razzismo, e cioè la trasformazione di una comunità religiosa e culturale, storica, come quella ebraica, identificata con una razza, un gruppo biologico. Ciò ha aperto la strada a un altro passaggio, cioè la discriminazione che ha separato i membri di questa razza, uomini, donne, bambini, anziani, da tutti gli altri, gli ebrei, che non potevano più andare a scuola, non potevano più frequentare l'università e così via.
Perché gli uomini dalla Shoah ad oggi non hanno fatto e non fanno memoria?
C'è stato per molti decenni un ricordo vivo di quanto di tremendo era accaduto. Invece è interessante che nelle aree della Germania orientale ex comuniste questa memoria non si sia mantenuta.
È tutto. Un'ultima ora. Il Venezuela ha fissato per il prossimo 27 aprile le elezioni parlamentari. Le opposizioni hanno già annunciato che non parteciperanno alle elezioni. Da Bruno Orti in regia e da Luca Collodi, grazie per l'attenzione. Le notizie tornano alle 9.